La rivista.
Parliamo di scienza e di divulgazione oggi nel nostro spazio riviste. Lo spunto ci viene dall'ultimo numero di Articolo 33, rivista pubblicata dalle edizioni Conoscenza e che si può scaricare dal sito articolo33.it. Buongiorno Anna Maria Villari.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Lei è direttrice di questa rivista pubblicata dalla FLC-CGL. FLC è la Federazione Lavoratori della Conoscenza del Sindacato Italiano, una rivista che si occupa principalmente di scuola e che dall'anno prossimo cambierà faccia. Ci spiega prima di tutto questo passaggio, questa novità.
Intanto grazie dell'invito. Articolo 33 in versione cartacea diventerà trimestrale, quindi avrà un taglio un po' più scientifico, sempre sulle tematiche dell'educazione e della ricerca, con l'intento di promuovere e sviluppare un confronto di opinioni e di idee. Contenuti più attuali e divulgativi sono invece affidati alla versione online che abbiamo registrato alcuni mesi fa e che invece è aperta a tutti, mentre la rivista cartacea verrà come al solito distribuita su abbonamento.
E quindi occhi puntati sul nuovo sito di informazione articolo33.it, di cui tra l'altro parleremo questa sera alle 17.40 nel nostro spazio del mercoledì. Diderot torna a scuola. Ma per tornare alla rivista, all'ultimo numero di Articolo 33, uno degli articoli forse più interessanti è quello dedicato al rapporto tra scienza e società, un rapporto molto difficoltoso, come è emerso anche in questi anni di pandemia, un articolo con un'intervista al Nobel per la fisica Giorgio Parisi. Che cosa emerge, Anna Maria Villari?
Sì, come diceva lei, questi anni di pandemia hanno riproposto questa questione cruciale della divulgazione scientifica. E in questi anni c'è stato un florilegio di pregiudizi, contraddizioni, strumentalizzazioni che hanno disorientato la gente, molte di noi. Il professor Parisi nell'intervista condotta da Alberto Silvani denuncia da una parte la scarsa capacità della scienza di parlare al grande pubblico e dall'altro però una responsabilità dell'informazione, soprattutto dell'informazione scientifica e soprattutto quella televisiva, più attenta allo scoop, al sensazionalismo, all'audience più che a una corretta informazione. Con il risultato che spesso abbiamo fatto fatica a distinguere tra notizie vere e fake news. Questo ha contribuito a diffondere anche una sorta di sfiducia nella scienza. Parisi propone infatti che si formino dei comunicatori del messaggio e dei contenuti della scienza, soprattutto laddove questa comporti dei benefici, insomma delle ricadute sui cittadini. Tuttavia ci sono da segnalare due fatti positivi, cioè il lavoro comune dei ricercatori di tutto il mondo che ha permesso la realizzazione dei vaccini anti-Covid in un tempo brevissimo e il successo della campagna vaccinale che dimostra poi che la maggior parte delle persone si è fidata del lavoro dei ricercatori. Forse la scienza in questo ha scontato la maggiore sfiducia e ostilità che le persone hanno nei confronti della politica più e dell'autorità più che verso la scienza. Un altro tema affrontato dall'intervista, se posso dirlo brevemente, è se la scienza sia democratica. La questione è oltremodo complessa.
Ricordiamo Burioni che su questo diceva appunto la scienza non è democratica e che fece molto discutere ai tempi.
Esatto, devo dire che nell'intervista la questione è un pochino più sfumata proprio per la complessità del discorso che qui ci porterebbe molto lontano. Comunque di certo la scienza non può essere condizionata dalle mode e quindi dalle pulsioni anche che le mode suscitano, ma neppure da interessi politici o economico-finanziari. Tuttavia ci sarebbe bisogno di una maggiore sensibilità dei ricercatori verso i bisogni sociali e magari favorire forme di ricerca partecipativa. Ci sono anche degli esempi, ma insomma questo discorso forse ci porterebbe molto lontano.
Ma lei ha parlato di un elemento positivo nel rinnovare la fiducia nella scienza, che è stata ovviamente la collaborazione di tanti scienziati e scienziate in tutto il mondo per arrivare alla messa a punto del vaccino. E però d'altra parte poi ci sono degli interessi privati che in qualche modo alla fine privatizzano, no? Una ricerca che spesso è fatta negli istituti pubblici, nelle università. E a questo tema anche è dedicato un altro articolo su articolo 33, la scienza al servizio dell'umanità, una conversazione con Massimo Florio e Alberto Silvani. Anna Maria Villari.
Sì, la conversazione con l'economista Massimo Florio nasce dalla pubblicazione di un suo libro che si intitola appunto La privatizzazione della conoscenza, e l'esempio più eclatante appunto è quanto è avvenuto con i vaccini. Lo Stato finanzia la ricerca, ma i profitti poi vanno tutti all'industria farmaceutica. Il meccanismo è noto, ne abbiamo anche parlato insieme qualche tempo fa. Il problema è più vasto. Detto in due parole, si corre il rischio che a essere finanziata e portata avanti sia solo la ricerca che produce risultati economici, magari attraverso la brevettazione, condizionando anche il lavoro dell'università, della ricerca di base. Florio fa un esempio. Che mentre diminuisce la ricerca fatta nelle imprese, che per questo si appoggiano molto di più alle università, aumenta il numero dei brevetti delle stesse imprese. Apro una parentesi, anticipo che sul prossimo numero della rivista ospiteremo un'intervista con Silvio Garattini, che è il presidente dell'Istituto Mario Negri, che prende le mosse da un suo recente libro che non a caso si intitola Brevettare la salute, dove il punto di domanda contiene già una risposta.
Sì, tra l'altro pensiamo per esempio alla difficoltà e agli anni impiegati nel trovare per esempio una cura per la malaria, no? Tutto questo fa pensare agli interessi economici che effettivamente spesso guidano anche la ricerca scientifica, purtroppo. Di tutto questo si parla dunque in articolo 33, la rivista di cui abbiamo parlato oggi, che potete scaricare dal sito articolo 33, tutto in lettere. Grazie Anna Maria Villari per avercene parlato.
Grazie a voi, buona giornata.